Presentiamo prima il libro e poi l'autore, come facciamo sempre. Eccolo qui con la nostra copertina. C'è la copertina? Eccola qua. Carlo Cottarelli, Dentro il Palazzo, edizioni Mondadori. Attenzione, perché ancora più importante del titolo c'è quello che capeggia sopra all'immagine del professor Cottarelli col trolley, un'immagine che è stata raffigurata dai media quando appunto il professore faceva un po' da pendolare in questo senso tra i vari palazzi del potere, poi perché si insinuava anche nelle segrete stanze della pubblica amministrazione. Cosa accade davvero nelle stanze del potere? Professor Cottarelli, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ben trovato professor Cottarelli. Allora, intanto prendere la decisione di raccontare cosa c'è dentro al palazzo, le è nata per quale motivo, per quale esigenza, professore?
Mi sembra che fosse interessante raccontare due episodi che mi hanno coinvolto. Uno, il periodo passato al Senato, che non è stato molto lungo, ma comunque mi ha dato modo di osservare dall'interno come funziona il Parlamento italiano, e poi i 4 giorni che ho fatto come Presidente del Consiglio incaricato. Una storia che non ho mai raccontato, perché credo sia interessante per vedere che come si è svolta dall'interno una delle crisi istituzionali più delicate della nostra Repubblica.
Ecco, perché qualcuno ha dimenticato che quella fu una fase, insomma, molto delicata per la nostra Repubblica, e lei visse questi 4 giorni nella piena consapevolezza di quello che stavamo attraversando. E allora c'è anche questo di aspetto importante da cui partire. Cosa stava accadendo in Italia in quel momento, quando lei per 4 giorni era il Presidente del Consiglio incaricato?
Quello che stava accadendo a prima vista era un dibattito tra il Presidente della Repubblica e, all'epoca, erano 5 Stelle e Lega, Di Maio e Salvini, su chi doveva essere il Ministro dell'Economia. I giallo-verdi volevano che fosse Savona, e questo sembrava molto pericoloso al Presidente, perché Savona era visto come una bandiera dell'anti-euro, dell'uscita dall'euro,
sì,
in quanto aveva scritto un rapporto su come uscire dall'euro nel caso ci fosse stata la necessità. In realtà il vero dibattito, forse ancora più profondo, era sulla nostra democrazia e sul ruolo del Presidente della Repubblica. Perché? Perché sì, tant'è vero che poi la questione di Savona è stata superata, Savona è stato messo in un altro ministero, poi è rimasto al governo soltanto pochi mesi, poi è andato alla Consob. Quello che si discuteva era se chi era stato eletto direttamente dal popolo non dovesse avere un chiaro predominio rispetto al Presidente della Repubblica, che pure la Costituzione dice che è lui che nomina i ministri. Il punto era come puoi tu, che non sei stato eletto direttamente dal popolo, contrastare chi è stato appena eletto. Questa è chiaramente una violazione della democrazia. Questa è l'interpretazione della democrazia, che non viene data sulla base di cosa la nostra Costituzione dice che è democrazia. È alla loro interpretazione.
Certo.
Però è chiaro che questo episodio è attuale, perché si ripropone la stessa questione nel caso di elezione diretta del Presidente del Consiglio.
Oh, le stavo dicendo, ma questo è il premierato, in realtà.
È il premierato.
È il premierato,
perché appunto la discussione come potrà un Presidente della Repubblica, indipendentemente da quello che c'è scritto nella Costituzione, opporsi a chi è stato eletto direttamente dal popolo. Allora, questo andrebbe a sconvolgere un po' quell'equilibrio dei poteri, che già in buona parte è sconvolto, e questo ci racconta nella prima parte del libro, dal fatto che ormai l'esecutivo ha un grande predominio nello scrivere le leggi rispetto al legislativo, cioè al Parlamento. Le leggi le fa il governo ormai, di fatto, sempre più.
Certo. Professore, usciamo invece da quei 4 giorni, poi magari ci rientriamo. No, le chiedo una cosa, ma lei lo vide, lei incontrò Mattarella, immagino, no? In quel momento. più volte, forse.
Eh beh, sì, certo.
Sì. Diciamo, sì.
Le 5 salite al colle.
Esatto, ma si coglieva preoccupazione rispetto a questo tema che lei ci ha appena esposto, perché qui non si trattava solo di Savona, qui c'era in ballo proprio il ruolo del Presidente della Repubblica nella nostra democrazia.
Sì, in qualche modo le discussioni riguardavano gli sviluppi contingenti, quindi come risolvere la situazione. Alla fine, dopo aver passato 2 giorni nel cercare di formare la lista dei ministri che io avevo, successivi 2 giorni li ho passati per cercare invece di convincere Di Maio e Salvini ad arrivare a un compromesso che evitasse di andare a nuove elezioni. Il mio compito in realtà sarebbe stato semplicemente portare il paese a nuove elezioni. In una campagna elettorale puntata sull'euro, i mercati finanziari avevano già cominciato a innervosirsi parecchio, diciamo, quindi sarebbe stato molto. Ho usato il mio argomento come racconto nel libro, con Salvini e con Di Maio, era quello di dire: guardate, io posso anche andare avanti, voi non ci sarà che si va a un compromesso, io comunque devo andare avanti, portare il paese a nuove elezioni, però non so se dura una settimana, perché lo spread una settimana arriva a 1000, dopodiché io mi devo comunque dimettere, voi il governo lo dovete fare comunque senza Savona, perché a quel punto lì ci sarebbe voluto qualcuno che calmasse i mercati finanziari, però lo dovete fare partendo da uno spread che è arrivato a 1000. Non so se sia stato questo un argomento convincente o altro, fatto sta che alla fine il compromesso è stato trovato, Tria è diventato il ministro dell'economia,
certo.
E il governo politico è partito, che era la cosa migliore, come ho subito detto fin dall'inizio quando ho salutato la stampa, ho detto alla fine la soluzione migliore è arrivata, è quella di trovare un governo politico che però potesse...
Assolutamente.
Anche presidente.
Senta, professore, ci sono due capitoli dedicati all'allontanamento e alla crisi del rapporto tra politica e cittadini. Quindi ben 20 pagine se non sbaglio. Noi ne parliamo spesso qui in radio, ci confrontiamo con gli ascoltatori. Lei ha capito dov'è l'epicentro di questo terremoto? Perché senza essere apocalittici lo dobbiamo chiamare così, le percentuali di astensioni crescono, non diminuiscono. Quindi secondo lei dov'è il punto dirimente che potrebbe portare poi a riavvicinare i cittadini alla politica anche dal punto di vista elettorale? Perché il fatto che ci confrontiamo qui in radio, per carità, un consesso parziale rispetto a tutto il paese, però significa che c'è anche voglia di partecipazione politica, però poi non si traduce in impegno politico ed elettorale. Perché secondo lei?
Sì, credo che ci sia una delusione nei confronti non della politica in generale, ma tra virgolette di questa politica, perché effettivamente l'interesse per la politica c'è ancora, molto anche tra i giovani, ma si esprime in diversi modi, si esprime partecipando a discussioni in rete, si esprime magari anche scendendo in piazza, avete parlato di recente,
sì.
Però non si esprime o si esprime sempre meno con la partecipazione alle urne. Allora qui è necessario veramente un cambiamento di passo in quello che è ridare credibilità alla politica. Allora io do qualche suggerimento, poi ovviamente io non sono un costituzionalista,
no,
non
ma guardi qui la Costituzione, qui serve l'anima, quindi non serve la Costituzione, serve un po' di sentimento ed emozione. Prego.
Allora, prima di tutto, proprio per concludere, partendo dall'ultimo mio suggerimento, parlando comunque di questioni più generali, io credo che avere a scuola un insegnamento vero della Costituzione e non quell'ora di educazione civica in cui c'è di tutto, assolutamente di tutto, forse quello aiuterebbe. Poi tante altre cose che io dico si potrebbero fare, ridare un ruolo, rafforzare di nuovo il ruolo del Parlamento nel fare le leggi, limitando il ricorso ai decreti di legge, limitando il ricorso persistente al voto di fiducia che taglia la discussione parlamentare, avendo leggi delega, limitando anche il ruolo delle leggi delega. Adesso il Parlamento delega il governo a scrivere la legge. Credo bisognerebbe dare più serietà ai programmi elettorali dei partiti, obbligando i partiti a indicare nei programmi elettorali non soltanto che cosa vogliono fare, ma come queste cose saranno finanziate, perché altrimenti diventa tutto promesse del marinaio. Bisognerebbe tornare alle preferenze anche, perché insomma al momento si finisce in lista soltanto se sei fedele al capo del partito, non se pensi di poter prendere più voti. Quindi e poter andare in Parlamento grazie alle preferenze. E quindi sono tante le cose da fare. Ci sarà la volontà di farla, non lo so. Appunto, il libro serve appunto a stimolare il dibattito, certo, su questi temi.
Assolutamente.
Senta, professor Cottarelli, un capitolo del suo libro dedicato agli stipendi dei parlamentari, senatori e deputati, più qualche altro costo del Parlamento. Come mai ha sentito l'esigenza di parlare di questo all'interno del suo libro?
Beh, perché è un tema che io avevo già sviluppato in passato quando ho fatto il commissario per la revisione della spesa, però non ero mai entrato nel dettaglio per non spiegare quanto, come viene formato lo stipendio di un parlamentare, che non sono informazioni riservate, però sono informazioni complicate, per cui ho sentito il bisogno di spiegarle.
Anche perché, professore, quando fanno le interviste i parlamentari sembrano tutti dei poveracci, si lamentano sempre, ma noi per quello che prendiamo, invece lei ci dà, insomma, ci apre gli occhi su quella che è la realtà.
Il dato è abbastanza, in termini di stipendio netto, più o meno un parlamentare riceve di netto sui 12.000 euro al mese, un po' di più al Senato, un po' di meno alla Camera, che non è un cattivo stipendio. Poi naturalmente per alcuni partiti i versamenti che devono essere fatti al partito sono tali per cui
si riduce,
questa parte viene erosa, però ricordiamoci che oltre a questi 12.000 euro netti al mese ci sono anche 2.090 euro che possono essere utilizzati per i contributi da dare al partito. Ci sono alcuni partiti che chiedono ancora di più e questo va a intaccare i 12.000 euro netti. Però insomma, si tratta comunque di cifre importanti e di stipendi che sono compensi, che sono più alti di quelli, certo, che sono percepiti in Francia e in Germania.
E poi ci sono degli extra che ogni tanto decidono e si danno per i computer, no? Quei 5.000 euro sotto Natale.
Che... Sì, poi ci sono un po' di il computer, ma insomma il grosso sono questi 12.000, poi c'è un po' di benefici accessori, di viaggi gratis. Sì.
Cioè, però insomma era importante che l'opinione pubblica sapesse anche questo con chiarezza, professore, no? Come ha fatto lei, insomma, nel suo libro, mettere nero su bianco.
Alcuni episodi anche, diciamo, alcune caratteristiche di questi benefici che sono interessanti. Quella che a me personalmente dà più soddisfazione è questa carta per pagare i pedaggi autostradali, che funziona benissimo. Quando uno paga con la carta di credito, ci vuole uno mette dentro la carta di credito, della volta te la rigetta, ci vuole un po' di tempo, cioè, con questa carta invece si mette dentro, esce immediatamente,
perfetta, legge Parlamento, via,
quindi non c'è
perfezione,
c'è pure l'efficienza, c'è pure l'efficienza. Professore, le posso chiedere una cosa invece del rapporto politica-economia? Perché a volte si ha la sensazione che la politica non governi l'economia. E questo, secondo me, poi al di là degli stipendi che percepiscono i politici, su cui si può discutere, troppi, pochi, eccetera, eccetera, sia un altro aspetto dirimente, poi, del fare politica e dell'essere istituzione. Se è questa una fase particolare dove questa percezione, che almeno io, dove l'economia va da una parte e la politica va dall'altra, come se i due ambiti non dovessero toccarsi, o se, diciamo, secondo lei c'è ancora lo spazio, perché lei per esempio da commissario stava facendo proprio questo, stava facendo delle scelte politiche intervenendo sull'economia della pubblica amministrazione e, diciamolo chiaramente, a un certo punto le hanno impedito di proseguire il suo lavoro. Io ricordo quando lei diceva: io entro dentro i ministeri, mi guardano già male dalla portineria, da come mettevo piede là dentro c'era subito qualcuno che è vero, no, che la guardavano un occhio, insomma, abbastanza interrogativo.
Sì, insomma,
ma dico, sì, c'è ancora lo
quando...
prego.
No, dicevo, è stato lì che anche mi hanno cominciato a chiamare professore per prendere un po' in giro. Il professore è quello che fa teorie, ma in pratica non capisce nulla.
Sì, sì,
ecco. Male che va il professore da quel punto di vista. No, tra l'altro poi chiariamo una cosa, io come commissario potevo soltanto dare consigli, non avevo nessun potere decisionale, quindi il mio ruolo era soltanto dare consigli in quell'occasione. Ora, sul rapporto politica ed economia, no, insomma, in realtà le scelte economiche che vengono fatte dal governo sono molto importanti e influenzano enormemente l'economia, nel bene e nel male. Abbiamo visto negli ultimi anni grossi cambiamenti, infatti quota 100 poi è stata smontata, poi perché in pratica è stata smontata, si è tornati nella sostanza alla legge Fornero, anzi in alcuni aspetti ancora più restrittiva della legge Fornero, c'è stato il reddito di cittadinanza, poi è stato tolto. Tutte queste cose decise dalla politica hanno un grosso impatto. Negli ultimi anni, come la reazione anche al Covid, eppure è stata una reazione decisa dai politici con grande implicazione economica, il PNRR, tutte queste cose non sono tutte sono nel bene e nel male, queste cose vengono. C'è un'altra cosa che forse vale la pena sottolineare, legata a quello che abbiamo detto prima: il crollo nella partecipazione alle elezioni,
sì,
forse anche il riflesso di un andamento negativo dell'economia italiana negli ultimi 30 anni, e in questo siamo accomunati alla Grecia, cioè i due paesi in cui negli ultimi 30 anni è caduta di più la partecipazione elettorale sono l'Italia e la Grecia. Allora, forse per questa insoddisfazione di come la politica ha gestito l'andamento dell'economia.
Forse perché la gestione della nostra economia viene percepita dai cittadini italiani e greci troppo condizionata da, come dire, la presenza europea, che in parte è giustificata, perché noi non siamo nella posizione debitoria ovviamente di alzare troppo la testa. Però, professore, qui c'è un tema, no? Perché a un certo punto il cittadino, abbiamo visto anche con l'ultimo DEF, dove Giorgetti dice: beh, io devo fare un DEF, come dire, in ritirata, perché la situazione è quella che è, poi vabbè, il capro espiatorio del super bonus, eccetera, eccetera. Però è un po' anche questo il senso della mia domanda, no? I cittadini, consciamente o inconsciamente, percepiscono che poi noi possiamo decidere, il nostro paese ha una sovranità limitata anche in ambito economico. Questo è vero o no, professore?
Sì. Beh, quello che riduce la sovranità però non è che sono tanto le regole europee, è il debito stesso. E quando un paese è molto indebitato e ogni anno deve emettere 400-500 miliardi di titoli che devono essere comprati dagli investitori finanziari, ma anche adesso un po' di più dalle famiglie, e quando uno Stato in questa situazione non è completamente indipendente, e quindi l'unico modo da questo punto di vista per diventare più indipendenti sarebbe una volta per tutte ridurre il debito pubblico, perlomeno metterlo su un sentiero di discesa, perché quando il debito scende già i mercati sono più fiduciosi, anche se il debito per un po' di tempo rimane alto. Questa cosa qui non siamo riusciti a farlo. Altri paesi ci sono riusciti, la Svezia negli anni 50, il primo ministro svedese a metà degli anni 90 disse fondamentalmente: dobbiamo ridurre il debito perché io mi sono stufato di andare in giro col cappello in mano per i mercati finanziari. E questa cosa non l'abbiamo ancora fatta. Allora è chiaro, certo, che la nostra sovranità è limitata perché siamo schiavi del debito.
Professor Cottarelli, grazie, sempre molto interessante. Possiamo fare questo viaggio insieme al professore dentro al palazzo, sia per la sua esperienza di senatore sia per la sua esperienza di presidente del consiglio incaricato, leggendo questo libro Dentro il palazzo. Buona giornata e risentirci, professore. Grazie, a presto.
Grazie.
Buon lavoro a Carlo Cottarelli.